Allora, bentrovati, bentrovati. Come diceva Ariano, noi questa sera parliamo di speranza, ma forse ne avete già sentito parlare abbondantemente già fino ad oggi, no? Si è aperto questo giubileo.
Ma non tanto.
Non tanto? Beh, allora. Parleremo di speranza. Avevo pensato un po' così, non vorrei essere troppo schematica, ma per non perdermi, allora faccio tre piccole premesse e poi due punti, due approfondimenti. Ve li dico, non ho preparato delle diapositive, ma così per seguire. Allora, tre piccole premesse per dare un po' ragione del tema e del titolo dell'incontro. Il titolo forse l'avete già letto nel vostro avviso, Eucaristia, fonte di speranza per il mondo. E le tre piccole premesse sono queste. La prima è che parliamo di speranza e non di ottimismo. Non che ci sia niente di male a parlare di ottimismo e tantomeno ad essere ottimisti, solo che noi parliamo di speranza cristiana e sono due cose un po' diverse. Il dizionario italiano della lingua italiana dice che ottimista è colui che è portato a considerare, a giudicare, a prevedere gli avvenimenti nel modo più favorevole, la capacità che le persone hanno di vedere sempre il lato positivo, buono e bello della realtà. Forse qualcuno di noi è ottimista, cioè è quello che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, o anche se ce n'è un quarto, però dice, beh, c'è qualcosa. Poi c'è il pessimista che invece vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, se anche pieno per tre quarti, dice, ma manca qualcosa, no? E fa parte della nostra natura, c'è chi è ottimista, c'è chi è pessimista. Non è di questo che parliamo però, ma parliamo della speranza cristiana. Lo sappiamo, ma lo ribadiamo subito. La speranza cristiana non è questione di carattere. È bello e facile stare vicino agli ottimisti, è più difficile scorticare i pessimisti. Ma questo dipende dalla natura delle persone. La speranza cristiana, invece, è una virtù teologale. Adesso voi direte, Soronella, se non da dirci delle banalità. Noi siamo i ministri della comunione di questa diocesi, sappiamo queste cose. Se lo ricordiamo, lo ricordo prima di tutto a me stessa, la speranza è una virtù teologale. Teologale vuol dire che viene da Dio, è un dono di Dio come la fede e come la carità. Di questo stiamo parlando, dono di Dio, forza di Dio nella nostra vita. Non si merita. Non è che alla fine ci danno il patentino, qualcuno prende il voto, è promosso e riceve la speranza e qualcuno no. No, i doni di Dio sono gratuiti e sono per tutti, per tutti. Dunque non si conquista, non si merita, però si impara ad accogliere, no? Come ogni dono va accolto, chiede accoglienza. Non si conquista, ma non è neanche un'imposizione, i doni di Dio non si impongono. Ma si donano, Dio li dona, allora vanno accolti, non vanno rifiutati. Non so se voi comprate le cose su Amazon, adesso tanto qui non facciamo pubblicità, no? Se suona il corriere, nessuno li apre, il dono torna indietro, il dono, lì l'hai comprato, non si dona niente a nessuno. Ma insomma, se arriva un regalo gli devi aprire la porta, cioè c'è un'accoglienza, è questo che dobbiamo imparare. Ma la speranza cristiana è una virtù teologale, cioè dono di Dio, forza di Dio per la nostra vita. Che noi abbiamo già ricevuto nel battesimo, ce l'abbiamo già, ma è sempre da rimettere in moto, cioè non è una volta finito, no, una volta accolto, la volta dopo accolto, la volta dopo accolto. Di questo parliamo, una virtù, un dono da parte di Dio, né questione di carattere né questione di merito. Seconda piccola premessa, perché ne parliamo soprattutto quest'anno, l'ha già accennato il nostro caro diacono, perché il 2025 è un anno giubilare. Oh, guardate, tra 25 anni non so chi di noi sarà qua. Lo dico a partire da me. Sapete che prima gli anni giubilari erano solo ogni 50 anni di tradizione biblica, poi li hanno accorciati per dare la possibilità, più possibilità, poi nessuno sa neanche se domani c'è, ma insomma, per dare più possibilità a chiunque nel corso della propria vita di viverne almeno uno. Dunque è una grazia, noi siamo fortunati, siamo Però anche qui una grazia che bisogna cogliere, perché quest'anno può rischiare che passi come tutti gli altri anni. Dunque un anno giubilare, non solo un anno giubilare, ma un anno giubilare che Papa Francesco ha voluto mettere sotto il motto della speranza. E come diceva Ariano, ha dato questo titolo, Pellegrini di Speranza. Dunque siamo invitati, anche questo è dono di Dio, a vivere un giubileo nel segno della speranza. Dunque non possiamo, peccato mortale, arrivare il 31 dicembre del 2025 e dire, oh, quest'anno ci sarà stato chiesto di camminare nella speranza. No, lo facciamo a partire, siamo a gennaio, quindi ci mettiamo avanti. Terza piccola premessa, voi siete ministri della comunione, ecco perché cerchiamo di legare questa piccola riflessione sul tema della speranza al vostro ministero nella Chiesa, che è quello appunto della comunione. Parleremo quindi di Eucaristia e speranza. E nel titolo mi sono permessa di fare questo abbinamento, la Eucaristia è la fonte della speranza per il mondo, quindi il rapporto tra speranza e Eucaristia è come quella di un fiume con la sua sorgente. Qual è la sorgente della speranza? L'Eucaristia. Quindi se chiudiamo la sorgente non abbiamo più neanche il fiume, se non attingiamo di lì non abbiamo neanche più la speranza che è data per il mondo. Ogni dono, anche questo lo sappiamo già, non voglio, no? Ogni dono che Dio ci fa non è mai per noi, per tenere, per mio. No? Ecco, che bello, Dio mi vuole bene, mi ha fatto questi grandi doni. Non hai capito niente? No, ogni dono che Dio fa, perché ti ama e ti vuole bene, è sempre per il mondo. Pena la morte del dono. Non è che Dio li ritira questi doni, è che questi doni che sono vita o li fai vivere donandoli o muoiono. E ti vedi, ti ritrovi tu senza niente e tu che dovevi essere sorgente di vita per il mondo sei un fico secco, proprio letteralmente sei un fico secco, non c'è vita. Dunque, ecco, queste le prime tre premesse. La speranza è una virtù teologale, è un dono, non parliamo di ottimismo, di carattere, è un dono di Dio nella nostra vita. Secondo, ne parliamo perché c'è un giubileo da vivere, un'occasione di grazia tutta particolare, prendiamola come l'ultima della nostra vita, non perché dobbiamo vivere tre, no, ma perché le occasioni vanno prese, se sono doni di Dio vanno approfittati. Terzo, legato al vostro ministero, speranza e Eucaristia. Questa era l'introduzione piccola. Primo punto della nostra riflessione, però qui vi faccio una domanda per vedere se mi devo soffermare di più o di meno su questo. Papa Francesco il 9 maggio del 2024 ha pubblicato una bolla di indizione del giubileo che si chiama Spes non confundi. Bravo, per fare attività. L'avete letta? Senza dover dare il voto, chi non l'ha letta? È proprio una... la maggioranza. Allora... Tu, Ariano, segna, primo compito, di qui al prossimo incontro la leggete. Sono poche paginette, Però mi soffermo un attimo, adesso a parte le battute, no? Mi soffermo un attimo su alcuni punti, perché in questa bolla di indizione, e non è una formalità, Papa Francesco ci dice le motivazioni, ci dice il sapore di questa speranza, ci dice qual è il fondamento, è bello. Allora, vorrei con voi, ed è il primo punto, percorrerla brevemente. Nella seconda parte cercheremo di legare questi stimoli, queste intuizioni, queste indicazioni di Papa Francesco al mistero dell'Eucaristia. Allora, il titolo, Spes non confundite, latino, tutte le bolle del Papa si citano con le prime parole. Le prime parole di questa bolla è una citazione di Paolo, alla lettera ai Romani, al capitolo 5, Paolo dice la speranza non delude, così è tradotto in italiano il significato, la speranza non delude, è il titolo che il Papa ha dato a questa bolla. Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani, siamo ai primi versetti 1-5, dice tra le altre cose questo, Noi siamo giustificati per fede, che è quello che vi dicevo prima, i doni di Dio non si meritano, ma la grazia ci viene perché Dio ci ama, e noi questo crediamo, questo è l'oggetto della nostra fede. Dunque, giustificati per la fede, noi siamo in pace. Se riceviamo un dono gratuito, se non ce lo dobbiamo meritare, se è puro amore, più pace di così, siamo tranquilli, no? Adesso banalizzo un po', ma è per sottolineare alcuni aspetti. Perché per mezzo di Gesù Cristo, mediante la fede, noi abbiamo l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo, ci vantiamo, saldi nella speranza. Noi siamo tranquilli, dice un salmo, e sereni, come bimbo svezzato, in braccio a sua madre. Perché Dio ci ha fatto tutti i doni di cui abbiamo bisogno per vivere. Non ci manca nulla. C'è una pienezza che Dio ha messo nelle nostre mani, in Cristo. Questo ci lascia tranquilli. Siamo nella pace. Devo stare più lontano. Scusate. E poi aggiunge Paolo, la speranza non delude, ecco il titolo. Perché non delude? Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Cioè, è stato proprio consegnato nel cuore di ciascuno. Non è che dobbiamo andare a cercarlo chissà dove, chissà quando, è lì, è lì. E noi dove possiamo ritornare ad attingere ogni volta? Lì. Ci accompagna, se quando io mi muovo, esco da questa stanza e vado da qualche altra parte, il mio cuore e il luogo in cui è lo spirito e quindi la fonte della speranza in me, dov'è? Viene con me. C'è forse un posto dove noi possiamo andare che questo spirito ci abbandona? No. Neppure, guardate, sto per dirla un po' grossi, neppure all'inferno. Neppure all'inferno. Perché quell'essere creato immagine e somiglianza di Dio che sono io, non perde questo essere immagine e somiglianza di Dio neppure nell'inferno. Cioè noi possiamo farne di tutti i colori, non c'è modo di spiccicarci di dosso questa presenza di Dio con il suo amore. Questo ci sta dicendo Paolo, lo Spirito è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito, diciamo nel sacramento del battesimo e della confermazione che c'è un sigillo indelebile. Cioè si è ficcato lì, nell'angolo più profondo di noi stessi, Dio, col suo amore, con la sua grazia, e non ne esce. Non è che gli puoi mandare lo sfratto, non so se rendo, eh? Non lo togli più di lì. È così, Dio è così, si radica. Noi possiamo ingegnarci in mille modi, non ne esce più. Ecco dove è radicata la nostra speranza. Allora Papa Francesco dice, ho pensato di indire un giubileo su questo tema, sul tema della speranza, perché sia spalancata ancora la porta santa per offrire l'esperienza viva dell'amore di Dio che suscita nel cuore la speranza certa della salvezza in Cristo. E per tutti possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù. Cioè da rispalancare quella porta, perché il problema non è che Dio non sia più nel nostro cuore, è che noi chiudiamo la porta del nostro cuore e non abbiamo più contatto con questa presenza in noi. Ecco il tema di spalancare la porta. Noi ce l'abbiamo fisicamente davanti a noi, il Papa ha aperto una porta e l'ha attraversata, ma il segno è questo. Non si tratta di spalancare chissà quale porta per andare a trovare dove Dio abita, perché Dio è già in noi per l'azione dello Spirito. Si tratta di rispalancare la porta del nostro cuore per andare a incontrarlo lì dove Lui non ha mai smesso di essere. Allora un giubileo sul tema della speranza, perché possiamo di nuovo rivivere un incontro vivo e personale con il Signore Gesù. E riscoprirlo in questo incontro come nostra speranza. E la speranza, finché rimane un concetto astratto o per qualcun altro, non ci tocca. Invece è la nostra speranza, è la speranza della mia vita. Dunque, un giubileo per vivere un'intensa esperienza di grazia e di speranza. Papa Francesco dice che caratteristiche ha? la speranza cristiana, questa speranza. E dice tre cose che mi sembrano meravigliose, non ce le dobbiamo mai dimenticare. La prima è per tutti. È per tutti. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene. Che questa speranza c'è dentro il cuore e busta, anche se la gente, anche se molti non sanno dargli un nome, è detto dal fatto che nel cuore di tutti c'è un desiderio ed un'attesa di bene. Di tutti. Anche se non si rimane nell'incertezza di affrontare la vita, l'incertezza del domani, e il non saper dare un nome a questo desiderio. Dunque è di tutti e per tutti. Non è una roba da cristiani, è una roba da uomini e donne. Secondo, la speranza è fondata sull'amore. Come si annuncia, come si testimonia, come si vive la speranza? Amando. E non è una banalità, su questo ci torniamo quando parliamo dell'Eucaristia. Terzo, la speranza non delude perché compie le promesse. Ciò che si spera si realizza. Ciò che si spera accade se la nostra speranza è in Dio. Avviene. Non è una speranza vuota. Non è una speranza per gli illusi. Succede. E non sono solo parole queste. Perché Papa Francesco, dunque al fatto che ci sia una speranza a cui rispalancare le porte, che sia di tutti, che sia fondata sull'amore, che sia reale, concreta, che non deluda, Papa Francesco invita ad allenarci, ed ecco l'altro termine, la speranza è un dono, ma la speranza va imparata, cioè noi dobbiamo imparare ad essere uomini e donne di speranza. Dobbiamo imparare a riconoscere e ad accogliere quel dono che c'è. Papa Francesco allora ci invita ad allenarci a cogliere i segni di speranza che sono presenti nel mondo. Lo ripeto, segni di speranza che sono presenti nel mondo. Io poi mi ripeto delle volte quando incontro le persone, non so se ve l'ho già detto, ve l'ho già chiesto. Voi sarete mica di quelli che dicono oggi, dove ti giri, disastro. No, vero? Ma come si fa? Papa Francesco ci dice, allenatevi a cogliere i segni di speranza che sono presenti nel mondo. Vi leggo una frase che è potente, secondo me se noi stasera andiamo a casa ricordandoci questa frase abbiamo già fatto il massimo del nostro incontro. Papa Francesco scrive, poniamo attenzione al tanto bene che è presente nel mondo. Al tanto, non dice andate a cercare negli angolini perché qualcosa di buono ancora c'è, no, no, al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di rimanere sopraffatti dal male e dalla violenza. Questo è il pericolo. C'è tanto bene, ma noi rischiamo di essere sopraffatti dal male e dalla violenza. Non vuol dire che non c'è male e violenza. Ma vuol dire che noi rischiamo di leggere il mondo e la nostra vita come in balia del male e della violenza. Ma il male e la violenza non sono più forti del bene, non sono più presenti del bene. È che al bene si dà poca voce spesso. Mancano uomini e donne di speranza che sappiano dare voce al bene che c'è. Perché dar voce al male e alla violenza, ma è facile. È la cosa più facile del mondo, dir male di qualcuno, che fatica è? I difetti degli altri ci saltano negli occhi, meglio dei popcorn, ma che faccia? Mica li dobbiamo andare a cercare, no? Dire, parlare male o sottolineare le cose che non vanno. Se voi non sapete di che cosa parlare, quando fate la fila in posto da qualsiasi altra parte, cominciate a fare l'elenco di disgrazie, mali. Trovate una platea, guarda, argomenti di conversazione semplicissimi. Ma non perché ce n'è tanto e il bene non c'è, è che noi non ci educhiamo, non ci educhiamo a far venire fuori, a porre attenzione, uso proprio le parole del Papa, porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo e cadiamo nella tentazione di rimanere sopraffatti dal male e dalla violenza. E poi fa un elenco delle situazioni dove l'anelito del bene che è presente nel cuore di tutta l'umanità ha voglia di uscire e ci vuole qualcuno che gli dia voce. Poi ve li andrete a leggere in questa lettera. Parla dell'anelito di pace. Chi di noi non ha desiderio di pace in mezzo a tutte le guerre di cui sentiamo? Ma noi desideriamo la pace. Nessuno vuole la guerra. Questo anelito di pace bisogna dargli voce. Questo desiderio di pace è un bene presente nell'umanità. E così via, eh? Poi ve li andate a leggere, ma sono tanti, fa un elenco molto lungo, dedica tanto spazio a questo, ed è molto bello, ed è molto bello. Ve li dico tutti così, non li spoilerò, come dicono i giovani oggi, li andate a leggere. Tanto bene presente nel mondo che ha bisogno di essere notato, detto, portato alla luce, perché altrimenti lo lasciamo correre via come se non ci fosse. E poi va ad alcuni aspetti concreti, perché ogni giubileo dovrebbe lasciare un segno nella carne della nostra vita, non dovrebbe essere solo un richiamo, qualche cosa di, no? Ne parliamo un po', facciamo qualche bella riflessione. No, dovrebbe lasciare un segno. Nella nostra vita personale non so quale segno lascerà, si tratta di viverlo, no? Nelle varie occasioni che ci sono date nella nostra Chiesa e nella Chiesa più universale. Ma Papa Francesco fa l'appello al mondo e richiama tre segni concreti. Non so se si realizzeranno, forse sono sogni. Forse sono utopie, forse nel segno di questa speranza, che è una speranza grande, perché è il sogno di Dio per il mondo. Però lui li richiama, perché sono situazioni e piaghe dell'umanità che, potremmo dire con un'espressione di un altro pontefice, gridano vendetta al cospetto di Dio. E sono la piaga della fame del mondo, e sono la piaga dell'impoverimento progressivo, costante e definitivo dei paesi del terzo mondo, e sono la piaga della divisione dei cristiani. Papa Francesco dice, se quest'anno giubilare fosse l'occasione per riflettere seriamente su come debellare la fame nel mondo, perché questo mondo avrebbe le risorse perché nessuno in questo mondo debba morire di fame. E fa una proposta molto concreta, vi dico probabilmente, e qui ho pecco di speranza, cioè non ho speranza, ma che ogni Stato mettesse da parte qualcosa di quello che spende per gli armamenti per costituire un fondo mondiale che vada incontro alle situazioni della fame e che possa avviare concretamente dei percorsi per risolvere il problema della fame nel mondo. In realtà non sono cose che non si potrebbero realizzare, io non me ne intendo di queste cose, ma se andassimo a vedere i numeri di quanto nel mondo si spende per gli armamenti, una minima parte basterebbe per realizzare questo. E questo non lo dice Papa Francesco, lo dicono chi studia queste cose. Papa Francesco ritorna a ribadirlo, non è la prima volta che lo dice la Chiesa, ma torniamo a ribadirlo, perché è possibile, questo è, sarebbe profondamente rispettoso della dignità umana. L'azzeramento, il secondo, l'azzeramento del debito pubblico dei paesi del terzo mondo. È inutile che continuiamo ad aggiungere zeri ai soldi che i paesi del terzo mondo dovrebbero dare a noi, paesi del primo mondo o del secondo mondo. Perché non solo li rendiamo più poveri, ma li teniamo volutamente in una situazione di povertà dalla quale non possono più uscire, e a noi va bene così. Perché se loro ne uscissero, noi non avremmo il tenore di vita che abbiamo. E anche questo è un peccato globale che grida vendetta al cospetto di Dio. Se noi azzerassimo questo debito pubblico, noi non perderemmo granché, ma loro ricomincerebbero a vivere. Terzo, riguarda più i cristiani sono divisi, lo sappiamo, no? Ci sono i cristiani cattolici, ci sono i cristiani ortodossi, ci sono i cristiani protestanti, ci sono tutte le varie confessioni. Come possiamo annunciare Cristo quando noi tra di noi siamo divisi, che testimonianza diamo? Il dialogo tra le confessioni cristiane verso l'unità dei cristiani ha avuto nel corso della storia vari andamenti, adesso è, dice Papa Francesco, congelato, ma anche legato a vicende di carattere politico. Vi ricorderete quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, tra gli ortodossi, quelli che facevano riferimento al patriarcato di Mosca, e quelli invece che facevano riferimento al patriarcato ucraino, e ci sono delle comunità poi ortodosse che sono in Ucraina ma legate al patriarcato di Mosca, le posizioni del patriarca di Mosca, perché entrano dopo questioni anche di carattere politico, non solo con questioni di carattere religioso. Noi ci dimentichiamo che Cristo è capace di creare unità e ci mettiamo dentro tutti i nostri motivi di divisione. Però il prossimo 2025 vede una circostanza un po' particolare che Papa Francesco ricorda, anzi due. La prima è, vi cito un po' di storia, ma perché anche questo fa parte della nostra vita di Chiesa. 1700 anni fa, nel 325,
Non c'eravamo,
forse neanche i nostri antenati, insomma. 325 a Nicea è stato celebrato un concilio. Lì ancora c'era una chiesa che non aveva tutte le divisioni che ha conosciuto dopo, no? Quella dell'anno 1000 con gli ortodossi, quella dopo successivo con i protestanti. C'era una chiesa che era la chiesa dei primi secoli, che tentava di capire un po' che cosa voleva dire questo Vangelo vissuto nella nostra vita. Il concilio di Nicea, voi direte a me, che ci azzecca, cioè. Ma il Concilio di Nicea ha cominciato a mettere nero su bianco gli articoli della nostra fede. Noi oggi, quando nella messa diciamo e professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre, Onnipotente, questa formulazione, pensate un po', la dicevano i cristiani e l'hanno definita nel 325. Intanto è meraviglioso che per 1700 anni noi continuiamo a pregare in questa comunione di fede. Non è che ci inventiamo le cose e cambiamo ogni anno come fanno le mode, no? Cristo è Cristo, che meraviglia. Allora il Papa dice, 1700 anni fa abbiamo formulato in quel modo lì la nostra fede che ancora condividiamo. Riprendiamo un cammino di unità. Perché lì abbiamo saputo dire insieme, credo in un solo Dio, e oggi non lo sappiamo più dire. È un richiamo forte. La seconda circostanza, che non succede tutti gli anni, ma il prossimo anno succederà, tutti i cristiani ortodossi e latini celebreranno la Pasqua nello stesso giorno. Abbiamo due calendari diversi, perché calcoliamo le cose in modo un po' diverso, uno è la tua Pasqua, eh? Il prossimo anno, casualmente, non esistono le casualità, ma insomma, la Pasqua cade nello stesso giorno sia per noi cattolici che per gli ortodossi, per noi latini, come dicevo, sia per gli ortodossi, lo stesso giorno, e persino, guardate che meraviglia, per gli ebrei. Anche gli ebrei il prossimo anno, 2025, celebreranno il 20 aprile, perché la Pasqua è il 20 aprile, la Pasqua, quest'anno, scusami. A me mi ci vogliono almeno due mesi per cominciare a scrivere il 2025 e non il 2024, Quest'anno la Pasqua è una, è bello, è un segno bello, non dobbiamo lasciarli. A noi lo sentiamo poco, diciamo la verità, noi cattolici quando siamo sistemati con le nostre date, non è che andiamo a vedere sugli ortodossi, eppure c'è tutta una parte di cristianità, che è tanta, che celebra secondo altri riti, ma è lo stesso Cristo, lo stesso. E la fede l'abbiamo coltivata, l'abbiamo capita, anzi, quelle più culla, perché noi l'abbiamo ricevuta dopo. Noi siamo i pagani, siamo più pagani di loro da questo punto di vista. Sia tra virgolette, con gli ebrei non hanno fatto il cammino in Cristo che abbiamo fatto noi, ma insomma nasciamo di lì. La prima Pasqua Cristo l'ha celebrata lì, col rito ebraico. È dentro quel. Dunque c'è una sorta di confluenza, diciamo un incrocio, e non possiamo far finta di niente, dice Papa Francesco. Beh, tanto queste cose le sappiamo. 20 aprile celebriamo tutti la Pasqua, ortodossi, latini e persino i nostri fratelli ebrei. Allora, questo ci dà motivo per fare di questo tema della speranza anche un richiamo molto forte a livello mondiale, fame nel mondo, debito pubblico, e a livello di cammino di unità delle chiese. Per dire che non sono queste cose che riguardano solo il nostro piccolo cammino, sì, c'è la nostra parrocchia, la nostra diocesi, il nostro servizio, ma ha un valore collegato con un cammino molto più grande dentro il quale tutti stiamo, tutti. Dunque, quello che io faccio nella fedeltà a quello che mi viene chiesto è legato a questo valore. Chiaro che non dipenderà da quello che faccio io se il debito pubblico dei paesi del terzo mondo verrà risolto. Però io posso mettere il mio pezzettino di vita dentro un fiume di vita, o posso nel mio piccolo remare contro, coltivando le mie piccole ingiustizie, le mie piccole rivendicazioni, le mie piccole divisioni, oppure invece mettendo il mio chicco, la mia goccia, direbbe Santa Teresa di Calcutta, il mio piccolo segno in ordine a una vita. E se tutti lo facciamo, cambia il segno, ognuno deve mettere la sua piccola parte di responsabilità. Perché se no, cosa facciamo noi? Perché lo devo fare io? Adesso prima guardo se si muove qualcun altro, no? E così non si muove mai niente. Concludo questa piccola presentazione della Spe Salvi su due aspetti che Papa Francesco sottolinea alla fine del documento, e cioè riguardo alla speranza cristiana. Che cosa spera un cristiano? Qual è il fondamento della speranza cristiana? Perché io vi potrei chiedere, ma voi che cosa sperate? Stamattina che vi siete alzati, avete, se ripenso, che cosa speravate per oggi? Può rispondere. Come? Che non fosse raffreddore, perché sei alzata con un po' di costipazione, speriamo che non sia raffreddore. È vero, no? Perché noi ci
sei. La speranza.
Non accendere tu queste notizie brutte, non accendere
tu. Speriamo, accendendo la televisione, di non sentire di qualche catastrofe.
Stavamo di venire qui ad ascoltare l'incontro dei ministri della comunità.
Ecco, per esempio, la speranza oggi è di riuscire a venire. Io speravo di riuscire a finire questo incontro, che ho finito oggi senza troppe interruzioni, per esempio, no? Papa Benedetto ha dedicato alla speranza un'enciclica nel tempo del suo pontificato e parla proprio di queste speranze che ci abitano la vita, che lui chiama le piccole speranze, ma non in senso svalutativo, ma in senso quotidiano, cioè tutta la nostra vita in qualche modo si proietta su qualcosa che attendiamo, perché è fatto così. Se uno non spera più niente, siamo un po' sulla disperazione, sulla depressione, no? Se uno si alza la mattina e non ha, almeno speriamo che oggi me la cavo, diceva qualcuno. Piccole o grandi speranze sono l'orizzonte delle nostre giornate. Speriamo che mia moglie abbia cucinato qualcosa di buono. Speriamo, no? Speriamo che mio figlio non faccia troppi capricci, speriamo di non prendere la multa se vado di fretta, perché tante piccole speranze, la speranza abita all'orizzonte della nostra quotidianità, e non va male rendersi conto di avere questi orizzonti di speranza, ma poi dobbiamo andare un po' più a fondo, perché sì, è vero, ma non si può giocare tutta la vita solo su queste speranze qui. Perché non dicono tutto dei desideri del nostro cuore, non dice tutto dell'orizzonte del nostro cuore. Noi che cosa speriamo in fondo? Qual è il fondamento, dice Papa Francesco, è lì che ci invita ad andare, qual è il fondamento della speranza dei credenti? Che cosa spera un cristiano? La felicità, la vita eterna, la conversione, questi sono temi da... La felicità, Papa Francesco ne cita proprio due, la vita eterna, noi crediamo la vita eterna, che vuol dire che la nostra vita non va verso un baratro, verso un punto scuro, verso un chissà, ma cammina verso l'incontro con Cristo, perché questa è la vita eterna. La vita è un cammino di incontro verso Cristo. E lo diciamo tutte le domeniche a messa. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E noi tra suore ci diciamo, il nostro sposo, tutti i giorni a messa diciamo, nell'attesa della tua venuta. Poi quando ci capita qualcosa che ci dice che forse siamo vicini a quell'incontro, siamo piccoli, 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 una paura. Signore, sì, lo so, ma più in là. Tutti, no, lo dico per noi suore perché noi sposi di Cristo, l'attesa della speranza, viviamo nell'attesa dello sposo e si vieni Signore Gesù, sì. E dicevo una mia consorella, sì, ma insomma là c'è la vita eterna, questa dura quel che dura, se dura un po' di più, non è che ci mettiamo a piangere, allora. Sì, banalizzo, ma in realtà la nostra vita cammina lì. Verso l'incontro con Cristo non è per noi una incertezza, è una certezza. Se è certa la morte, e noi ci possiamo ribellare quanto vogliamo, ma la morte è certa, un credente nel dono della speranza ha la certezza dell'incontro con Dio. Perché nessuno ci può dimostrare che non sia così. Non ci facciamo fregare da questo, scusate il termine, cioè è vero che a volte dice, vabbè, dimostramelo, che dopo la morte c'è qualcosa. Chi è mai tornato indietro? Gesù, certo. Chi lavora con i giovani no, lo sa, queste cose li mettono... Dov'è? Cioè, sì, ci devi credere, ma dov'è? Dimostrami il contrario. Dimostrami che dopo la morte non c'è niente. Sono oggetto di fede, evidentemente, non di dimostrazione. Ma questa è la nostra speranza. Voi che portate Gesù e Eucaristia ai malati, cosa gli portate? La speranza della vita. L'incontro con la pienezza della vita. Noi che andiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, a incontrare Cristo, a nutrirci di quella vita, ci andiamo nella speranza di che? Di un incontro, è vero? Questo è il fondamento della speranza cristiana. Crediamo la vita eterna, cioè, attenzione, lo sappiamo, la vita eterna non è una vita lunga, perché vivere lungo, senza vedere i termini di una vita come quella di cui facciamo esperienza è una roba che non si spanga, cioè no. Non è questo che noi cerchiamo. Ultimamente mi incuriosi, perché dopo io sono un po' curiosa, sto seguendo un po' le vicende, non so se avete sentito, adesso non mi ricordo il nome, di quel miliardario americano che sta cercando di fare di tutto per allungare la propria vita. Ha 50 anni ma biologicamente ne ha 30, perché lui sta mettendo in atto tutto un regime alimentare di vita che in un anno invece di invecchiare 12 mesi ne invecchia 7. Ma lui sta grattando qualcosa alla vita, cioè sta cercando di allungare il meglio possibile questa cosa qui. Non è che ha trovato l'immortalità. Tra l'altro fa una vita che neanche una suora pare, cioè. Va a letto alle 8:30 della sera, si alza alle 4:30 della mattina, mangia tutto regolato, sempre sotto il controllo medico, prende non so quante pasticche al giorno. Non si parla di attività sessuale perché sembra che quella invecchi, cioè delle robe... Ma chi glielo fa? No, ma chi glielo fa? Pur di grattare qualcosa alla morte, voi capite che siamo pazzi. Pur di grattare qualcosa alla morte, ma è questa vita qui che va bene. Proviamo, ci arriviamo a 120, ma per carità. Tira. Va bene, hai voglia di allungare il brodo, quello, no, è un'altra roba, la vita eterna non è questa roba qui, lo sappiamo bene, la vita eterna è pienezza di vita, in quella comunione con Dio, che noi un po' sperimentiamo già nel vivere la nostra vita di fede, ma che lì sarà piena, un conoscere senza ombre, senza doppiezze, un vedere senza filtri, una comunione senza... Noi oggi viviamo la comunione con le persone nella relazione, ma sempre con qualche scintille, strappo e non capire. No, lì è pienezza. Io non ho altre parole per dirlo, mica lo... Però quando noi viviamo qualche esperienza di comunione, qualche esperienza di gioia, di felicità piena, ecco, quella roba lì che per noi è fium, e poi lì sarà piena. Questo noi crediamo. Secondo, sì, riguarda la felicità, quella felicità non passeggera, non superficiale, non... Papa Francesco dice non la soddisfazione effimera, noi ci confondiamo da morire su queste robe qui. Noi crediamo alla felicità, quella che dà veramente sostanza nella vita. Non quella roba che, oggi ho mangiato un biscotto buonissimo che ci ha portato una signora tunisina che conosciamo, fa della pasticceria che è la fine del mondo. È certo che è felicità quando tu senti delle robe buone. No, è vero. Però poi dopo ti viene il diabete. No, dopo passa, capisci? Dopo passa. Ma va bene, il Signore vuole che godiamo della terra, dei frutti, no? Felicità di un buon riposo. Sono andate agli esercizi spirituali, scusate se faccio queste battute, sono andate agli esercizi spirituali, c'era il colloquio con la guida, no? Allora dico, al primo colloquio ho detto, guarda, io sono qui perché sono stanca morta. Mi viene il dubbio che forse sarei stata meglio in una spa, perché gli esercizi spirituali poi fatti col metodo ignaziano, è meditazione la mattina, meditazione pomeriggio, istruzione sulla preghiera a mezzogiorno, adorazione dopo cena, colloquio con il direttore spirituale tutti i giorni. Allora io glielo ho detto con questo, guarda, io sono qui perché sono stanca, avevo bisogno di riposo, ma non posso andare dalla superiore a dirgli, guarda, io ho bisogno di andare in una spa per riprendere, no. Allora, però gli esercizi spirituali mi mandano, quindi io ho chiesto di fare gli esercizi spirituali. E lui ha detto, ma no, ma va bene, solo che io non sono il massaggiatore filippino, può passare bene, quindi ci mettiamo d'accordo sulle aspettative, andiamo meglio, no? Felicità è anche avere giorni in cui ti rilassi, in cui nessuno ti suona il telefono, no? Per chi è mamma, moglie o marito e lavoro, avere qualche giorno, nonna, ecco, che non devi sempre cucinare per qualcuno, è gioia, non possiamo dire che è anche, possiamo dire che è felicità, ecco, possiamo dire, e ne abbiamo diritto, però poi sappiamo che tutto questo passa, non può essere sempre, no? Come se vivessimo tutto il giorno a Luna Park, dopo un po', non va, no? Ecco, questa è la felicità, ecco, noi quando confondiamo queste felicità con lo scopo della nostra vita, allora ci confondiamo, capite? Se uno le contestualizza e si rende conto dell'importanza che hanno, ne gode e va bene. Quando le fa diventare un idolo, dopo diventano un disastro. Che cosa invece riempie la nostra vita? La felicità, quella che solo Dio può dare, che ci riempie definitivamente, che ci realizza fino in fondo. E l'unica felicità che ci realizza fino in fondo è quella che ci viene dall'amore. Solo chi realizza la propria vita nell'amore ha questa felicità. Con quel paradosso stranissimo, ma che è nell'esperienza di vita cristiana, che questa felicità qui, vissuta nell'amore, può arrivare anche nel disagio, nella fatica, nella sofferenza, portando la croce, mentre le altre felicità, no. C'è un benessere o non c'è felicità. Mentre questa felicità profonda, che è la felicità dell'amore, tu la puoi trovare anche in percorsi dove in realtà soffri, dove ti è chiesto di dare, dove non sei capito, dove sei contraddetto, dove sei addirittura offeso delle volte. Felicità. E l'ultima cosina, scusate, poi dopo passo al tema dell'Eucaristia, mi sento un po' stanchi, ma sarò più breve. Papa Francesco ci parla del giudizio di Dio. L'incontro con Dio, l'accesso, diciamo così, alla vita eterna, è il giudizio. Noi sappiamo che ci presentiamo davanti a Dio. Solo che anche qui, come è stato rappresentato nell'arte e come ce lo immaginiamo? Come, ecco, io sono il giudice e voi siete gli imputati. Poi c'è l'avvocato difensore e poi c'è l'avvocato accusatore. no? Andiamo lì col libro, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, e speriamo che il giudice sia clemente. No, perché noi abbiamo questa immagine qui, ma Papa Francesco lo dice molto bene, non si tratta di applicare lì lo schema del nostro modo di giudicare. Nel momento del giudizio non ci sarà il tribunale secondo la giustizia nostra. E non ci sarà neanche il grande condono, perché sarebbe comunque applicare lì i nostri criteri. Te sei cattivo, ma io sono buono, dice Dio, e allora ti perdono, come condono. Cartelle rottamate, non conta più niente. No, questi sono i nostri schemi. Il giudizio, ma ce lo dice il Vangelo, noi lì dobbiamo sempre ritornare, sarà sull'amore. Nel senso che l'amore prevarrà su tutto. L'amore prevarrà su tutto il male del mondo e prevarrà anche in noi. Quello sarà il giudizio, il passaggio nel fuoco dell'amore. Tutto quello che non è amore brucerà e sarà purificato e rimarrà solo l'amore che salva. Quanto amore serve per essere salvati? Lo sappiamo. L'amore di Cristo. Lui ce l'ha già messo tutto l'amore che serve per essere salvati. Quanta risposta ci vuole da parte nostra? Nel Vangelo c'è scritto, in un certo punto, se aveste fede quanto? L'avete mai visto voi in grande fede?
Credo che sia molto piccolo.
Più piccolo di una pulce. Ma veramente, più piccolo di una pulce. Non so se avete mai visto una pulce. Più piccolo di una pulce. Allora, il giudizio sarà un giudizio nell'amore, l'amore che brucia tutto quello che non è amore. Rimane l'amore. Quale amore? Quello di Gesù. Perché lui è morto per tutti quando noi ancora eravamo peccatori, proprio perché nessuno rimanesse fuori da questo giudizio d'amore. La nostra risposta a questo amore, necessaria perché l'amore vinca, è un granello di senape. Dunque, non è un giudizio di paura, è un giudizio di amore. E Papa Francesco conclude, possa la forza della speranza riempire il nostro presente nell'attesa fiduciosa dell'incontro con Cristo. Perché l'incontro con Cristo per noi è un'attesa nella fiducia e nella speranza. Quando Dio viene, l'amore vince. Noi adesso facciamo fatica a farlo vincere, quando viene Lui, trionfa. La meraviglia, la meraviglia. Cosa ha a che fare tutto questo? Siete stanchi, scusate, perché io preparo sempre più di quello che è, ma vabbè. No, volevo un pochino alla seconda parte rapportare questo alla dimensione dell'Eucaristia. Alla dimensione dell'Eucaristia, perché come ci ricorda il Vescovo nostro, vostro, insomma, che cosa significa, ci chiede il vostro Vescovo, concretamente sperare oggi? Per noi, nella sua lettera, gli orientamenti, questa la dovete aver letta però, adesso quello che scrive il Papa magari no, ma quello che scrive il vostro Vescovo è. Lo sapete che leggendo questa lettera ho imparato che a Forlì ci sono 180.000 cristiani, scrive lui. A Forlì ci sono, no scusate, 160.000 cattolici su 180.000 abitanti. 185.000. Un esercito. Dopo dice che di questi dice, adesso dopo i numeri ve li andate a rileggere voi, dice infine dopo aver detto quelli che portano i bambini al catechismo ma non si vedono mai, quelli che vengono infine, no, anzi dice un 15% frequenta qualche volta in maniera incostante. Poi c'è un infine c'è un resto. Il resto sapete, i centesimini, quelli che non vogliono più nessuno, no? Ecco, un resto che è fedele, che partecipa, che sostiene l'attività di formazione dei ragazzi e dei presidi di carità, che cura e custodisce la Chiesa e le opere parrocchiali, che ama la comunità cristiana dando del proprio tempo e delle risorse concrete, che si impegna nelle associazioni, nei movimenti e nelle istituzioni di ispirazione cattolica. Siamo noi. Siete voi. Noi siamo quel piccolo resto che ama, che spera. E il vostro vescovo, posso chiamarlo anche nostro vescovo, il nostro vescovo dice: io mi sono stancato di sentire le lamentazioni. E che la gente non va, e che quello non va, e che quel prete è così. Mi sono stancato. Farò il giro delle parrocchie, se avete letto, no? Farò il giro delle parrocchie nella vita pastorale e chiederò: chi è che ci sta? Chi è che ci sta a vivere questa vita di fede? E a smettere di dire lì non c'è, là non c'è, no? È così, perché a Gesù gli è bastato un resto, i due spiccioli della vera. Gesù va a cercare questa roba qui, perché il resto lo fa lui. Se noi facciamo già tutto, che cosa ne abbiamo bisogno di Gesù? No, lui va a cercare quello che è rimasto, no? Quello che non guarda nessuno, perché lui ha bisogno di quella roba lì per fare le sue meraviglie. E noi siamo quella roba lì. Che a noi non ci a noi suore oggi, chi ci considera? Sono alcune suore anziane nostre che si ricordano ancora quando entravi in un ufficio e ti lasciavano subito il posto. No? Non facevi mai la fila. È vero, è vero. Adesso? Ma va bene così. Poi noi in Romagna, questo lo dico spesso, insomma, perché in altri posti non è così, ma qui in Romagna ancora, quando vedono una suora, voi ometti, siete tanto simpatici. No, ma è vero, cioè, chi ci consente? Noi siamo questa roba qui, però è giusto così. È giusto, no? È giusto. Noi siamo quel piccolo resto insignificante per il mondo, che non ne ha bisogno il mondo, eppure portatori di una salvezza che solo noi possiamo dare. Quando qualcuno ha un bisogno, ha da piangere, ha da... dove va? Dove va? Dall'idolo di turno, dal mito, da dove va? Viene da noi. Ma dico noi, ma dico le parrocchie, dico voi che portate la comunione. Quando uno tocca la realtà della vita, quella più profonda, dove che vada? Vada al prete. Perché capisce in fondo, anche se non lo sa dire, che è lì che c'è la vita, quella seria, che ci sono le questioni di fondo dell'esistenza. Se si tratta di ballare, chiunque sale sul carro, ma se, ballare nel senso più frivolo, ma se si tratta di vita, di quella seria, capite? Allora, questo era un piccolo... No? Cosa significa concretamente sperare oggi? Per noi significa vivere fino in fondo la logica dell'Eucaristia. Per noi, dico, per il ministero che ci è chiesto. O, io lo esprimo così, prendere la forma eucaristica. Uomini e donne eucaristici. Forse le avete già sentite queste cose, ma mi piaceva ripeterle in questo modo, no? Essere uomini e donne eucaristici, prendere la forma dell'Eucaristia. E vorrei sottolineare questo aspetto proprio ripercorrendo brevissimamente i momenti della messa, che conosciamo molto bene. Perché quando io parlo di Eucaristia parlo di celebrazione eucaristica. Allora, come comincia la messa? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi cominciamo la celebrazione eucaristica con il segno della croce. Essere uomini e donne eucaristici vuol dire vivere la nostra vita sotto il segno della croce. Non dico sotto il segno della sofferenza, no, sotto il segno della croce vuol dire sotto il segno dell'amore di Dio Trinità. Le nostre giornate, come le iniziamo? Perché non si tratta di farsi il segno della croce la domenica quando si va a messa. Ogni giorno, come comincia la vostra giornata? Brava, oh. Che non è un gesto formale, sono il segno dell'amore trinità. Io oggi, la mia giornata, sotto quale segno l'ho vissuta? Della fretta? Del tempo? Dello stress del lavoro? Delle pretese della mia famiglia? Sotto quale segno l'ho vissuta? Che cosa detta il cammino della mia giornata? il segno della croce. Se vivo in questa memoria, se viviamo in questa memoria, sarà anche possibile poi che le mie azioni parlino di questo sguardo di Dio sulla mia vita. Io oggi ho iniziato la mia giornata nel nome e nel segno della croce, cioè di un amore di Dio che è comunione, che ha donato tutto se stesso per me. E dunque, se qualcuno bussa alla porta, non risponderò. C'è qualcuno che ha donato tutto per me, io sono chiamata a donare tutto. Poi mi scappa anche la pazienza, va bene, ma il Signore lo sa. Però nel segno della croce. Essere uomini e donne eucaristici vuol dire non dimenticarci mai questo. Mai questo. Io sto vivendo sotto il segno di un amore trinitario totale, grande, che è comunione. Che io ricevo, perché io non ho fatto nulla per meritarmelo, nulla. Quel segno ci è stato messo il giorno del battesimo quando nessuno di noi era consapevole di nulla e meritevole di nulla. Poi ci sono il saluto e i riti iniziali. Il Signore sia con voi, è un saluto biblico. Noi ci salutiamo, buongiorno, buonasera, come stai, eccetera, eccetera, ma il Signore sia con voi. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo sia con tutti voi. Il saluto del Vescovo è uguale al saluto del risorto. Dice lo stile delle nostre relazioni. L'altro che incontriamo è Cristo, perché è fatto immagine e somiglianza di Dio. È lì che nasce il fondamento della dignità. Nessuno ha il diritto di non manifestare all'altro questa dignità. Io non lo dirò quando entro in un negozio, il Signore sia con te, ma potrei anche dirlo, adesso da nel suore magari lo accettano, i frati dicono no, il Signore ti dia pace. Ma il senso della dignità di questo saluto andrebbe messo dentro ogni buongiorno e buonasera. Quante persone incontriamo ogni giorno? Sentono da noi la pienezza di questa dignità? Chiunque sia, chiunque sia. Dalla persona più simpatica a quella più antipatica, da quella più molesta a quella più da quella che ci porta un dono a quella che invece viene magari tra virgolette per sputarci in faccia. Io non posso stare a messa e dire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e poi non vivere le mie giornate sotto questo segno, e non posso ricevere un saluto così e poi rapportarmi con gli altri come se fossero delle peste da piedi, come se tutto mi fosse dovuto o come se l'altro non contasse niente. Non posso, contraddico. Ci chiede conto il Signore di questo. Cioè, ci chiede conto nel senso che dice, ma scusa, ma non sei venuto nella mia casa a dirmi e a ricevere questa presenza? E poi? I nostri gesti dicono il nostro vivere eucaristico, i nostri gesti quotidiani. Poi c'è il Signore Pietà, quel momento lì, forse è uno di quelli che preferisco io nella liturgia, perché chiaro, dopo arriviamo al centro, ma insomma, no? Noi arriviamo davanti al Signore, chiediamo perdono e rendiamo gloria, che sono i due movimenti fondamentali della nostra esistenza. Chiediamo perdono ed esultiamo, chiedere ed esultare. Chiedere perché siamo bisognosi, esultare perché abbiamo riconosciuto la grazia che ci è stata donata. Non è vero che non abbiamo bisogno di niente. Non è vero. Non è vero che siamo più bravi se non abbiamo bisogno degli altri. Chiedere è l'atteggiamento più divino di quelli che Gesù ci ha fatto vedere nella sua umanità. Perché da quando è stato concepito Dio è venuto chiedendo, è andato da Maria a chiedere di potersi incarnare. E noi vogliamo essere invece autosufficienti. Poi noi gli operatori delle parrocchie, della pastorale, siamo quelli che diamo. Ma qua no, noi siamo quelli che dobbiamo imparare e dobbiamo rimanere nel chiedere. Noi chiediamo a Dio, quando cominciamo la celebrazione dell'Eucaristia, perdono, perché siamo peccatori. Ma non lo siamo solo lì. lo siamo anche fuori, lo siamo anche nella vita, peccatori. Chiedere e chiedere perdono è un grande segno di maturità cristiana. Quando è l'ultima volta che avete chiesto scusa? Non voglio sapere, ho diretto al vostro confessore, ma sono... Ci sbagliamo. Chiedere perdono non è un segno di debolezza, è aver capito la verità della nostra natura e della nostra identità. Dunque siamo persone eucaristiche quando sappiamo chiedere perdono, e non solo nel segreto del confessionale. C'era una mia, posso dirlo, tanto lei è in paradiso e adesso non è niente. C'era una mia consorella che era molto pia e molto devota, ma non ci si stava vicino. Non ci si stava vicino. Cioè non c'era mai una cosa che facevi bene e lo sbaglio era sempre il tuo. Sempre. Hai mai sentito una volta che abbia chiesto scusa? Ma poi quello che c'è nel cuore, però arrivava il confessore per quanti giorni in confessione. Dio mi capisce, lui sì o no? Se io mi sbaglio, non è che basta, adesso sto dicendo una lazzaresia, ma tanto siamo tra... cioè, posso andare in confessionale a chiedere perdono, ma quel perdono è vero se diventa anche scusa a quel fratello che ho offeso. Se no, ma a Dio gli facciamo dire tante di quelle robe, me l'ha detto Dio, ma no, se... e noi ci sbagliamo. Allora chiedere perdono all'inizio della celebrazione non è solo una questione tra noi e Dio, è proprio vivere da persone eucaristiche, vuol dire fare di questa dinamica del riconoscere i nostri errori e del chiedere scusa, del ristabilire la relazione, pane quotidiano.
E...
Come scusa, non ho sentito. Questo va tutto a merito tuo. Noi non dobbiamo aspettarci le scuse degli altri, perché il perdono, come il perdono di Dio a noi, non so se questo è anche, mi sembra un passaggio bello per noi, cioè Dio non è che ci perdona perché gli chiediamo scusa. Dio ci perdona, punto. Questo Paolo lo dice in una maniera limpida. Quando eravamo ancora peccatori, Dio è morto per i nostri peccati. Cioè non è che Dio è venuto a dire, dunque, te sì, te lo meriti, muoio per te. Te, chiesto scusa, no, chiedi scusa. Con i bambini si fa, perché li dobbiamo educare. Però no, Dio con noi non fa così. Io mi pento perché Lui mi perdona. Questo è quello che Dio ci chiede di vivere nelle relazioni con i fratelli. Quel brano bellissimo nel Vangelo di Matteo che dice: ti presenti per portare la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, non che tu hai fatto qualcosa al tuo fratello, non tu ti sei sbagliato vai a chiedere scusa, ma l'altro si è sbagliato con te. Devi andare a fare un gesto di riconciliazione. Lui non ti perdona, questo riguarda lui e ci dispiace, ma tu... il tuo perdono glielo devi dare, devi tentare, adesso io sto, capite, questi sono cammini quotidiani, ogni giorno qui ci si rigioca, ogni giorno ci si riprova, perché oggi ce la facciamo, domani no, però l'orizzonte, l'obiettivo, il cammino che Gesù ci propone è quello, non perché l'altro mi chiede scusa e riconosce il suo errore, io lo perdono. Se non mi chiede scusa, è lui che ha sbagliato, deve venire lui. Io ho visto fratelli al funerale dei loro, sorelle, al funerale dei loro genitori non parlarsi per screzzi dell'adolescenza. Perché lei non mi è venuto, lui, le donne ancora di più perché noi siamo... lei non mi ha chiesto scusa. Questo succede. Non è la logica eucaristica, non siamo le persone eucaristiche. La forma dell'Eucaristia è un'altra. Quella comunione è amore ricevuto gratuitamente che chiede di essere donato gratuitamente. Poi l'altro non mi accoglie, non mi rivolge più la parola, però io da parte mia so che ho cercato di fare di tutto e perdono, nel mio cuore perdono. Perdono riguarda noi.
Mm.
Solo le ultime due passaggi sulla liturgia della parola e sulla liturgia eucaristica, e poi una cosa sull'andata in pace. Perché dobbiamo la liturgia della parola, dico solo questo aspetto qui. Noi ci mettiamo in ascolto ogni domenica di una parola che Dio ci rivolge. La forma dell'Eucaristia è proprio questa dimensione dell'ascolto. Noi che cosa possiamo fare per gli altri? Salvarli? No, l'ha già fatto Gesù, tranquilli, lui ha già fatto tutto. Noi possiamo ascoltare. Voi poi che portate la comunione nelle case degli anziani o dei malati, che cosa chiedono queste persone più di tutto? L'incontro, l'ascolto. Allora, diventare persone con una forma eucaristica vuol dire sempre di più essere persone capaci di ascoltare. Cioè l'altro trova spazio in me. L'altro trova spazio in me. Lo accolgo. Anche se mi ripete 30 volte le stesse cose. La liturgia ci fa vivere la possibilità di un ascolto intenso ed autentico. E ci dà anche l'ascolto della parola di Dio, i criteri interpretativi per leggere la realtà. Come facciamo noi a vedere la realtà con speranza? Dicevamo, non è ottimismo, ma è perché la parola di Dio ci aiuta a vedere le cose con gli occhi di Dio. Allora, quel bene a cui bisogna dare parola, che ce n'è tanto nel mondo, lo sappiamo vedere e riconoscere se abbiamo ascoltato una parola, lo dicevamo pare l'anno scorso, l'anno prima, che ci purifica gli occhi, se no noi non lo vediamo. Se noi abbiamo negli orecchi le parole di, non so di chi, quelle diventano il filtro per vedere la realtà, di qualche imbonitore di turno, di qualche, tanto è così, no? I criteri, sì, quella persona sulla televisione ha detto, è vero, vedi? Ecco, dopo la realtà noi la leggiamo sul criterio, sulla base di quello che ascoltiamo e a cui crediamo. Se noi ascoltiamo la parola di Dio e crediamo alla parola di Dio, quello diventa il criterio interpretativo della realtà. E siamo capaci di ascoltare con questo criterio. Secondo fulcro della celebrazione eucaristica è la liturgia eucaristica. La liturgia eucaristica, che non solo richiama la bellezza di un amore che dà tutto, perché noi siamo di fronte a questo mistero, la bellezza di un amore che dà tutto, insieme alla durezza della croce. Insieme alla durezza della croce. È chiaro che la vita è fatta di tante cose dure da masticare. I bambini da crescere, gli anziani da curare, i problemi economici, i problemi di relazione nelle coppie, le comunità in affanno, i parroci affogati di lavoro, parroci incapaci di relazione, siamo relazioni difficili dentro e fuori la comunità. Eravamo messi in una parrocchia, non a Forlì. Siamo in sacrestia, arriva un fedele e dice: ah, questo prete è bravo, però fa tutto lui, a noi non ce la si fa più niente. Esce questo fedele e il prete ci dice: sono arrivato non da molto che è in quella parrocchia, la signora che metteva a posto i corporali, gli amici, veniva da me a lamentarsi perché quell'altra era andata a schiare le mani dove non doveva. Una mette a posto i fiori, l'altra parte glieli cambia. Uno alza una croce, l'altra la abbassa. Uno vuole suonare le campane. Allora ho detto, basta, adesso faccio io. Poi dopo riprendiamo e cerchiamo di crescere in uno spirito di collaborazione. La comunità. Queste sono tante realtà nelle nostre comunità. Non so se tra voi vi litigate, malati. Il prete ne ha dati 5 a me, 2 a lui, 3, no. Questi sono i problemi, gli scenari della nostra vita quotidiana. Allora, vivere in comunione con Cristo, celebrare l'Eucaristia, significa dentro tutto questo che non viene meno, dentro tutto questo farlo diventare canale di vita, non perdere di vista il cuore ciò che è fondamentale, vivere tutto questo sempre animati dalla speranza, dal bene. Il bene passa attraverso queste povere mani, queste piccole nostre ristrette visioni. Perché ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia si rinnova quel mistero lì, per le mani povere di quel prete e per quel piccolo segno fragile che è il pane e il vino, passa l'immensità del dono dell'amore di Dio e della sua vita. Non è che c'è altro, non è che Dio aspetta un luogo più puro, più purificato, più pronto, un super sacerdote, dei super ministri della comunione, tutti già santi, che qui ci vorrebbero gli occhiali da sole per quanto splendono le aureole. No, la nostra povera, piccola, fragile umanità, quella che è, con tutta la sua povertà, viene lì. San Francesco diceva, nelle mani del sacerdote più peccatore si incarna Cristo. E io, un angelo o questo prete, bacerei le mani del prete, perché lì si incarna, fosse l'ultimo dei peccatori di questo mondo. Ci fosse anche il prete più peccatore sull'altare, ma se fa quello che fa, consapevole che lì è Cristo e lo fa correttamente, lì Cristo viene. Non dice, oddio che puzza qua, no. Allora è così anche per noi, nelle nostre realtà, che rimangono piccole, fragili, povere, nelle nostre realtà si incarna la pienezza dell'amore. L'ultima cosa, l'andate in pace. Quello che abbiamo celebrato attraverso i riti e i simboli deve essere reso vita nella quotidianità. Altrimenti rimane solo una ritualità vuota. E noi non siamo qui per fare delle mosse. Che la messa sia vera lo vedo nella vita. Che la vita sia informata dell'Eucaristia lo vedo perché ritorna alla celebrazione. Non ci può essere una celebrazione eucaristica senza vita. Non può. È come dire un cristiano non praticante. Non esiste. Se sei cristiano e credi in Cristo, pratichi. Pratichi nel senso che vai ad abbeverarti di quella parola, a ricevere quella vita. Se no sei un idealista, credi in qualche pensiero buono, va bene tutto, però non esiste un cristiano non praticante. Così non esiste una celebrazione eucaristica che non vada alla vita. È vuoto ritualismo. Ed è giusto che se le celebrazioni sono così, le chiese si svuotino. È giusto. Perché sono già vuote, sono vuote di senso, sono vuote di vita. Ma noi non siamo vuoti, eh? Noi vogliamo prendere la forma dell'Eucaristia. Messa dopo messa, domani, e davvero concludo, domani ascolteremo un bellissimo brano della parola di Dio nella liturgia di domani, che è il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana. Meraviglioso. Quel leggiare, lo sapete, ripeto, delle ovvietà, servivano per la purificazione. Qualche biblista dice, a quel punto che tutti gli invitati erano entrati, già tutti si erano lì lavati, quelle giare che erano vuote, vuol dire c'era rimasto il fango della lavatura, cioè lì c'erano passati, quelli che venivano da fuori, era l'autolavato, cioè c'erano, e poi c'erano messi a tavola. Non c'era solo niente, non è che era solo giare vuote, erano giare prima piene di acqua, sporcate da chi veniva fuori. Fuori era strade polverose, piedi scalzi, tutta quella roba lì. Quelle giare lì vengono riempite, non lavate, strofinate, brillante, no, quelle giare lì riempite d'acqua. Vi immaginate che ha, eh? Quello diventa vino nelle mani di Gesù. Che cosa abbiamo noi da consegnare al Signore perché questa trasformazione eucaristica avvenga? La povera suora, povero diavolo, quel che siamo, ma nel desiderio dell'incontro con Lui. Io, Signore, cosa sono? Però con te, qualcosa conviniamo, no? Sei venuto tu a chiedermi, mica ti ho cercato io, no? Sei tu che sei venuto a chiamarmi. Cerco di rispondere. Allora, la forma dell'Eucaristia è questa, favorire questo incontro. Questa trasformazione ci rende uomini e donne di speranza. Chi fa vedere la speranza al mondo in questo Forlì, in questa provincia, in questa città, chi lo fa vedere il bene che c'è nel mondo? Non lo andremo a chiedere, ho fatto benzina per mano, per carità, sarà una persona di lì, però lo chiedo a voi, lo chiediamo a noi. Siamo noi che abbiamo questo compito, perché l'abbiamo incontrato. Allora il Giubileo sia questa occasione, sia questa spinta, sia questo ricominciare, sia questo ricrederci. Signore, hai creduto in me, io credo in te. E su questo spendiamo la nostra vita. Grazie. Sono nei tempi, sono un po' lunghino, ma lui mi ha detto, fino alle 7, quindi c'è anche tempo per un po'...